Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9NR3. Oggi riassumerò e recensirò il libro, pubblicato originariamente in inglese come The Great Sea, A Human History of the Mediterranean, Il Grande Mare. Storia del Mediterraneo è una vasta sintesi di storia marittima firmata da David Aboulafia, storico specialista del Medioevo e del mondo mediterraneo. Il volume segue un arco cronologico eccezionalmente lungo, dalle prime presenze umane sulle coste e sulle isole, fino all'età contemporanea, per mostrare come il Mediterraneo non sia soltanto il confine liquido fra tre continenti. È piuttosto un ambiente che ha reso possibili contatti, concorrenze e trasferimenti tra comunità diverse. Aboulafia sposta quindi l'attenzione dalle sole vicende degli stati e delle civiltà terrestri alle rotte, ai porti, alle navi e alle persone che hanno attraversato il mare. Ne risulta una storia umana del Mediterraneo: commercianti, migranti, pellegrini, conquistatori e schiavi contano quanto imperi e battaglie. Lo scopo del libro è ricostruire la continua formazione di un mondo connesso, senza presentarlo come uno spazio naturalmente pacifico o culturalmente uniforme. JTA darò i punti chiave di questo libro. Primo, il Mediterraneo come soggetto storico, non come semplice scenario. L'idea organizzatrice del libro è trattare il Mediterraneo come una forza storica attiva, in molte narrazioni tradizionali. Il mare resta sullo sfondo. Le vicende decisive avvengono nelle città, nei regni o negli imperi situati sulle sue rive. Aboulafia ribalta questa gerarchia. La conformazione del bacino, la presenza di isole, stretti, approdi e mari interni condiziona le possibilità di incontro e di dominio. Perciò la storia delle coste non può essere separata da quella dell'acqua che le collega. Questo non significa attribuire al mare un potere automatico o deterministico. Le rotte devono essere conosciute, percorse e protette. I porti devono essere organizzati. Le merci devono trovare mercati e intermediari. Il Mediterraneo offre dunque occasioni, mentre le società decidono come sfruttarle e con quali conseguenze. Tale prospettiva consente di mettere sullo stesso piano realtà spesso studiate separatamente: il Levante, il Nord Africa, l'Europa meridionale e le isole. Il bacino emerge come un sistema di relazioni mutevoli, in cui una città portuale può acquisire centralità e perderla quando cambiano i circuiti commerciali, gli equilibri politici o le tecniche di navigazione. La continuità fondamentale non è il dominio di una singola potenza, ma la persistente necessità di attraversare, governare e negoziare uno spazio marittimo condiviso. Secondo, rotte, porti e navigazione, l'infrastruttura concreta degli scambi. Il libro lega la circolazione di idee e istituzioni alle sue condizioni materiali. Il Mediterraneo diventa un luogo di intensa connessione, non perché le culture siano astrattamente predisposte al dialogo, ma perché la navigazione rende praticabili scambi ripetuti tra sponde lontane. Navi, venti stagionali, conoscenza delle coste, disponibilità di approdi e capacità di rifornimento definiscono ritmi, costi e rischi del movimento. In questo quadro, i porti non sono semplici punti di arrivo, funzionano come soglie dove si incontrano mercanti, autorità fiscali, armatori, artigiani, traduttori e comunità straniere. Sono luoghi di concentrazione economica, ma anche di controllo politico e di tensione sociale. Aboulafia mostra così perché il potere marittimo non dipenda esclusivamente dalle flotte militari. Una potenza deve saper assicurare accesso alle rotte, fiducia negli scambi e collegamenti con reti commerciali più ampie. La competizione fra città e imperi riguarda pertanto sia il controllo della violenza in mare, sia la capacità di attrarre traffici. Questa attenzione alle infrastrutture della mobilità evita di ridurre il commercio a un elenco di prodotti o di popoli. Le merci contano perché mettono in moto relazioni durevoli, diffondono pratiche e producono interessi comuni, pur senza cancellare rivalità, gerarchie e conflitti. Il mare appare quindi come il mezzo attraverso cui economia, politica e vita urbana si influenzano reciprocamente. Terzo, cotre fra religioni e culture, senza un'immagine armoniosa della convivenza. Una delle questioni centrali dell'opera riguarda l'intreccio fra comunità e tradizioni religiose che hanno condiviso il bacino mediterraneo. Ebrei, cristiani e musulmani, insieme a popolazioni e poteri dalle identità diverse, non sono presentati come blocchi isolati. Il mare favorisce viaggi, pellegrinaggi, scambi linguistici e rapporti commerciali che mettono in contatto norme, credenze e abitudini. Tuttavia, Abulafia non trasforma questa prossimità in una celebrazione di convivenza permanente. Le stesse vie che consentono il trasferimento di conoscenze e di beni possono trasportare eserciti, alimentare conquiste e rendere più immediate le rivalità confessionali. La storia mediterranea è dunque fatta di contatti produttivi e di conflitti violenti, spesso inseparabili nella pratica. Questa impostazione è importante perché sottrae il Mediterraneo a due semplificazioni opposte, quella di un mare diviso in civiltà impermeabili e quella di un'antica, spontanea armonia interculturale. L'unità del bacino è relazionale, non identitaria. Le differenze persistono, ma vengono continuamente rinegoziate nei mercati, nei porti, nelle zone di frontiera e nei territori conquistati. Per il lettore, il vantaggio è comprendere che la circolazione culturale non avviene al di fuori dei rapporti di forza. Ogni incontro implica mediatori, interessi, vincoli giuridici e asimmetrie. In questa chiave, religione, commercio e politica non costituiscono capitoli separati, bensì dimensioni simultanee dell'esperienza mediterranea. Quarto, egemonie marittime e conflitto. Dominare il mare significa controllare relazioni. La lunga durata adottata da Abulafia permette di osservare il susseguirsi di potenze che hanno cercato di imporre un ordine sul Mediterraneo. Fenici, Greci, Romani, poteri islamici, città marinare italiane, monarchie iberiche e impero ottomano appartengono a fasi diverse, ma pongono una domanda ricorrente: che cosa vuol dire governare un mare? La risposta non coincide mai soltanto con il possesso di molte navi. Il dominio marittimo richiede basi, porti, accesso alle risorse, capacità amministrativa e una rete di alleanze o dipendenze lungo le coste. Richiede inoltre di garantire, o almeno di condizionare, la sicurezza delle comunicazioni. Per questo guerre navali, pirateria, corsa e blocchi commerciali entrano nella storia economica del Mediterraneo invece di restarne ai margini. Essi modificano prezzi, rotte e fortune delle città, al tempo stesso. Nessuna egemonia è assoluta o definitiva. La frammentazione geografica e la pluralità di attori rendono il controllo costoso e contestabile. Il libro evidenzia quindi una dinamica di continua ricomposizione, in cui la supremazia politica si sposta quando mutano gli strumenti navali, le risorse finanziarie o i collegamenti con l'entroterra. Questa lettura evita di rappresentare il Mediterraneo come possesso naturale di una civiltà particolare. Il Mare Nostrum Romano, per esempio, è una costruzione politica ottenuta attraverso conflitti e mantenuta da istituzioni, non una condizione geografica data. La guerra rivela così la struttura delle connessioni che intende dominare. Infine, dalla centralità antica alle connessioni globali e alle tensioni contemporanee, pur concentrandosi sul Mediterraneo, Abulafia non lo considera un mondo chiuso. La sua importanza cambia in relazione a reti più vaste e collegamenti con l'Europa continentale, l'Africa, il vicino Oriente e in età moderna con l'Atlantico e gli oceani. L'apertura delle rotte oceaniche modifica gli equilibri economici e politici, ma non rende il bacino irrilevante. Piuttosto, ne trasforma le funzioni, le gerarchie portuali e il rapporto con nuovi centri di potere. Questa è una distinzione utile. Parlare di declino mediterraneo può essere corretto per alcune attività o periodi, ma è fuorviante se suggerisce l'interruzione delle relazioni che fanno del mare un nodo fra regioni, nelle sezioni rivolte alla contemporaneità. La storia di lunga durata illumina la persistenza di problemi quali migrazioni, disuguaglianze tra rive, sicurezza delle rotte e rivalità geopolitiche. Il libro non offre una soluzione diretta alle crisi presenti. Fornisce però un contesto che impedisce di trattarle come fenomeni improvvisi o esclusivamente nazionali. Le frontiere marittime sono state a lungo spazi di passaggio e di controllo, mentre le mobilità hanno prodotto sia integrazione economica, sia sfruttamento e vulnerabilità. La lezione non è che il passato si ripeta identico, ma che le questioni contemporanee acquistano maggiore intelligibilità se collocate nella storia delle interdipendenze mediterranee. In tal senso, l'opera collega la sintesi storica a una lettura critica della duratura rilevanza strategica del bacino. In conclusione, il grande mare si rivolge anzitutto a chi desidera una visione d'insieme della storia mediterranea che non separi artificialmente Europa meridionale, Nord Africa e vicino Oriente. È indicato per studenti, lettori di storia globale, appassionati di civiltà antiche e medievali e per chi cerca coordinate storiche utili a interpretare le attuali questioni di mobilità, sicurezza e competizione geopolitica nel bacino. La sua ampiezza richiede attenzione chi cerca una monografia circoscritta su un singolo popolo, periodo o conflitto. Troverà inevitabilmente meno dettaglio di quello offerto da studi specialistici. Proprio questa scelta, però, costituisce il beneficio intellettuale principale dell'opera. Il lettore impara a collegare fenomeni spesso affrontati separatamente: commercio, guerra, religione, migrazione e sviluppo urbano, attraverso le condizioni materiali della navigazione e delle reti portuali. Rispetto a molte storie del Mediterraneo, costruite soprattutto attorno a dinastie, confini terrestri o singole civiltà, Abulafia si distingue per la coerenza con cui mantiene il mare al centro dell'analisi. Non propone un Mediterraneo idealizzato come spazio di incontro pacifico, né un semplice teatro di scontri fra mondi contrapposti. Ne ricostruisce invece l'instabile combinazione di cooperazione, coercizione e concorrenza. La grande estensione cronologica rende visibili sia le discontinuità, il mutare delle egemonie e delle rotte, sia la persistenza delle interdipendenze tra le rive. Per questo, il libro vale non solo come repertorio di eventi, ma come esercizio di metodo insegna a guardare il mare come infrastruttura storica, confine conteso e spazio di relazioni umane. Se vuoi supportare David Abulafavia, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo!